Buongiorno a tutti. Siamo arrivati al penultimo incontro del Vangelo di Giovanni, anzi diremmo quasi del post Vangelo, perché abbiamo visto che il Vangelo di Giovanni è finito al capitolo 20 con questa chiusura dei versetti 30-32. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita del suo nome. Saluti e baci. Era la fine del libro. Il capitolo 21, che andiamo a vedere tra oggi e il prossimo incontro, è l'aggiunta di un'altra tradizione di apparizione di Gesù ai suoi discepoli. Pare infatti inverosimile che i discepoli, dopo aver visto Gesù risorto, non lo sappiano più riconoscere, e anche che, dopo essere stati inviati a predicare l'Evangelo fino all'estremità della terra, se ne ritornino invece poveretti a fare i pescatori come facevano prima in Galilea. Qualcuno dice: ah, ma perché grande senso del lavoro anche spirituale nella Bibbia, eccetera eccetera, la teologia del lavoro, Cristo lavoratore, benissimo, però capite che la cosa stride un pochettino. Però questa tradizione, indubbiamente di scuola giovannea, cioè scritta dai discepoli di Giovanni, aveva degli importanti contenuti teologici e perciò viene aggiunta, pare da un redattore ulteriore, senza modificare la struttura precedente del Vangelo. La tradizione del capitolo 21, a sua volta, è il frutto della sintesi di due diversi tipi di racconti di tradizione. Allora, aprite bene le orecchie perché è una situazione un po' complessa. Allora, i Vangeli riportano spesso un'apparizione di Gesù a Pietro in una scena di pesca. Secondo, un'apparizione di Gesù ai 12, anzi agli 11, in Galilea, in una scena di pasto di pane e di pesce. La tradizione numero 1, quella di un'apparizione di Gesù a Pietro durante un contesto di pesca, trova numerose conferme nel Nuovo Testamento, conferme dirette e conferme indirette. Conferma diretta, 1 Corinti 15, Cristo è risuscitato il terzo giorno e apparve a Cefa e quindi ai 12. Oppure Luca 24:34, il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Quindi si parla di un'apparizione, diremmo quasi personalizzata su Simone, avvenuta da parte del risorto. Testimonianze indirette: nei Vangeli sinottici abbiamo vari racconti, no? Che non dopo la Pasqua, ma all'interno della vita di Gesù, pongono però l'apparizione di un Gesù già risorto. Pensate a Matteo 14:28-33, quando Gesù appare camminando sulle acque ai discepoli che sono su una barca. Pietro lascia la barca e si incammina verso di lui. Quando sta per affondare, Gesù lo afferra e gli dice: oligopistos, no? Uomo di poca fede. E allora tutti lo adorano e dicono: tu sei veramente il Figlio di Dio. Vedete, è una scena post-pasquale, è una scena del risorto, che però Matteo pone proprio a metà del suo Vangelo. Oppure Matteo 16, mentre gli altri sinottici riferiscono soltanto una confessione di Gesù come Messia da parte di Pietro durante il ministero a Cesarea di Filippo, Matteo aggiunge la proclamazione di Gesù a Figlio di Dio, la lode di Gesù a Pietro per questa intuizione divina: non la carne o il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli, e il conferimento a lui di essere la roccia su cui si fonderà la Chiesa, col conferimento del potere delle chiavi: tutto quello che legherai sarà legato, tutto quello che scioglierai sarà sciolto. Vedete, probabilmente c'è stata una scena di confessione di Pietro che riconosce Gesù come Messia, ma Matteo la amplia, la arricchisce di materiale post-pasquale. Luca 5 ci dice che mentre negli altri Vangeli la chiamata di Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni, due coppie di fratelli, Pietro, Andrea e Giacomo e Giovanni, avviene in maniera molto semplice, Gesù li vede e dice loro seguitemi, Luca premette alla loro vocazione il racconto di una pesca miracolosa, molto simile a quella che vedremo raccontata qui in Giovanni 21. In particolare, nel racconto di Luca 5, Pietro confessa Gesù come Signore, si proclama un povero peccatore, riceve la missione apostolica. Questo ancora prima di essere chiamato. Quindi vedete, probabilmente anche questo materiale di Luca riporta dei materiali post-pasquali. E quindi ipotizzabile che un'importante apparizione di Gesù risorto a Pietro in un contesto di pesca sia stata riportata più giustamente da Giovanni, cioè dopo la Pasqua, quindi nel suo giusto contesto, mentre i sinottici avrebbero un po' sparso, spezzettato, sminuzzato questo racconto e lo avrebbero un po' messo qua e là all'interno ancora della vita pubblica. La seconda tradizione, quella di un'apparizione di Gesù risorto agli undici, è riferita a Gerusalemme da Luca, Marco 16 e Giovanni 20. Giovanni 21, questo capitolo, così come Matteo 28, la colloca invece in Galilea. In Galilea. Quindi vedete, c'è una serie di tradizioni che parlano di una apparizione ai dodici a Gerusalemme e c'è un'apparizione qui di Giovanni 21 che invece dice che questa apparizione avviene in Galilea. Giovanni li mette tutte e due, nei capitoli precedenti ci ha parlato dell'apparizione a Gerusalemme, qui ci parla di un'apparizione in Galilea, presso un lago. Per Matteo 28 è invece sul monte, ma anche qui potrebbe essere un riferimento teologico, Matteo scrive agli ebrei, il monte è il luogo della teofania, della manifestazione di Dio, quindi deve Gesù rivelarsi su un monte. È probabile quindi che Giovanni 21 riporti il ricordo esatto di un'apparizione di Gesù agli undici in Galilea in un contesto di pasto. Vedete, alla fine concludiamo sempre come avevamo iniziato, che Giovanni, pur essendo scritto più avanti nel tempo rispetto agli altri Vangeli, molto spesso è più preciso nella cronologia, nella storiografia, nell'ubicazione dei fatti di Gesù. Dicevo, questa apparizione avviene in un contesto di pasto. I pasti hanno un grande rilievo nelle apparizioni di Gesù risorto, come testimonia Luca 24, no? Quando Gesù mangia per dimostrare di non essere un fantasma, no? Luca 24, 41 e seguenti. Oppure quando in Luca 24, 30, 31, famoso episodio dei discepoli di Emmaus, Gesù è riconosciuto dallo spezzar del pane. Concludendo, come afferma Sua Maestà il Brown, quello che ha scritto quel tomo spesso così di commento al Vangelo di Giovanni, Giovanni 21 è probabilmente la fusione della prima apparizione a Pietro in un contesto di pesca con la storia della prima apparizione in Galilea di Gesù agli undici durante un pasto di pane e di pesce. Malgrado lo sviluppo redazionale di queste due tradizioni, magari anche qualcuno ha detto della goffaggine con cui sono assemblate, Giovanni 21 pare riportarci la forma più organica che invece gli altri evangelisti, perché l'apparizione a Pietro, come vi ho detto, è in qualche misura disseminata dagli altri evangelisti lungo i racconti della vita ministeriale di Gesù. E l'apparizione di Gesù ai dodici durante un pasto è ricordata soltanto dalla tradizione gerosolimitana di Gerusalemme di Luca. Quindi il racconto che abbiamo è un racconto probabilmente più fedele, ma di grandissima importanza, perché vedremo acquisì nel tempo un grande simbolismo ecclesiale e un grande simbolismo sacramentale. E quindi è un capitolo di grande spessore teologico. Allora, qual è lo schema di questo capitolo? Possiamo dividere questo capitolo in tre parti. Una prima parte, i primi 14 versetti, ci parla dell'apparizione di Gesù risorto ai discepoli presso il lago di Tiberiade. La seconda parte, dal versetto 15 al versetto 23, del dialogo tra Gesù risorto e Pietro. La terza parte, versetti 24-25, la conclusione del redattore, quindi una seconda conclusione del Vangelo, la conclusione della conclusione. Allora, prima parte, 14 versetti, 1-14, Gesù risorto appare ai discepoli al lago di Tiberiade. Seconda parte, questo dialogo tra Gesù e Pietro, versetti 15-23, conclusione finale, versetti 24-25. Allora io lascerei la parola ad Enrico perché mi legga dal versetto 1 al versetto 13 e poi cercheremo di commentare insieme questo brano.
Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: io vado a pescare. Gli dissero: veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando era già l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero: no. Allora egli disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste intorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scese a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete, piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli: chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane, lo diede loro e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti.
brano molto bello, brano emozionante, brano commovente, brano ricchissimo, che merita un approfondimento. Allora, dopo queste cose, vedete chiaramente che è un'espressione molto vaga per giustificare il takun, diremmo noi, no? Cioè l'aggiunta di questo capitolo, è un dopo queste cose che ci fa capire che insomma l'hanno messo lì perché era troppo bello, non poteva andare perduto. Ecco, allora Gesù si manifestò ai discepoli. Allora già qui c'è un problema: si manifesta agli apostoli o si manifesta ai discepoli? Non è chiaro. Certamente è una manifestazione per tutti, anche per noi che siamo discepoli e non apostoli, cioè è un messaggio rivolto a tutti. Ma al versetto 5 noi vedremo citati 7 nomi, e uno di questi, Natanaele, probabilmente non era uno dei 12, ma era un discepolo, e quindi il discorso è più ampio rispetto a solo gli 11. Allora, personaggi e interpreti. Si trovavano insieme Pietro, anzi, l'originale dice Simon Pietro, il doppio nome è tipicamente giovanneo, Gli altri evangelisti chiamano o Simone o Pietro, lui lo chiama sempre Simone la Pietra, Simone la Pietra, che dovrebbe per noi suonare in maniera molto forte, Io lo traduco sempre Rocky, cioè avete presente Rocky 1, Rocky 2, eccetera. Ecco, era chiamato Rocky, sei la roccia, sei la roccia, oppure chi vede ancora come me A un passo dal cielo il buon Terence Hill, che ha come compagno di guardia forestale questo corpulento collaboratore che si chiama Roccia. È un soprannome, è un soprannome, non è che gli ha cambiato nome e l'ha chiamato Alfonso, cioè Simone detto la Roccia, detto Rocky, quindi il duro, questo è estremamente importante. Poi c'è Tommaso, detto il gemello. Allora, Didimo vuol dire il gemello. Perché è detto Didimo? E perché si dice che era detto Didimo? Allora, secondo una tradizione, era per l'aspetto molto somigliante a Gesù. E quindi in qualche misura era il gemello di Gesù. Tutti i cristiani dovrebbero essere dei Didimi, degli altri Gesù, dei gemelli di Gesù. La tradizione, soprattutto degli apocrifi, ci dice che questo Tommaso assomigliava fisicamente talmente a Gesù che molti dicevano sembra il suo gemello. Secondo nome, seconda lettura, Tommaso, il cui nome significa il gemello. Qui i nostri esegeti la danno come la meno probabile, però c'è anche questa, che Tommaso, il nome Tommaso, significhi il gemello. Oppure, più semplicemente, aveva un gemello che noi non conosciamo, non sappiamo se era un apostolo, se era un discepolo, se non si era convertito, se era morto, non sappiamo assolutamente nulla. Comunque abbiamo queste tre interpretazioni, quindi assomigliava molto a Gesù per l'aspetto tale da essere considerato un gemello, il cui nome significa gemello, oppure semplicemente che aveva un gemello. Poi c'è Natanaele. Allora, chi è Natanaele? Qualcuno ha detto che Natanaele è Simone l'Apostolo. Perché? Perché anche questo Simone era di Cana, ci dice Marco 3 e Matteo 10. Quindi sarebbe il secondo nome dell'altro Simone presente nel collegio apostolico, no? Quello che noi celebriamo il 28 ottobre, San Simone e Giuda, per capirci. Sapete, ci sono due Simone, no? Tra i 12. Oppure, per molti, questo Natanaele è Bartolomeo. Bartolomeo, San Bartolomeo. Infatti, se noi guardiamo le liste dei dodici, l'elenco presente nel Nuovo Testamento più volte, noi vediamo sempre che dopo Filippo c'è sempre Bartolomeo. Qui invece dopo Tommaso c'è questo Natanaele. Allora, eccetto che in Atti 1:13 Bartolomeo segue il nome di Filippo in tutte le liste. È una tradizione che è stata messa dalla Chiesa, nel senso che è diventata anche liturgica. Mia moglie appartiene a Lucca, alla parrocchia che tutti chiamano dell'Arancio, ma che in realtà è San Bartolomeo in Silice, e quando c'è la festa patronale di San Bartolomeo si legge il brano di Natanaele che va a chiedere al Signore, che Gesù vede sotto il fico, che sta pregando, cioè sotto la legge, che sta meditando la scrittura, e dice, e gli fa un elogio: non ho mai visto una fede così grande in Israele. Si rivela a lui, e quindi sembrerebbe quasi un racconto di vocazione. Il fatto di avere il doppio nome è molto comune nell'ebraismo, il doppio nome, come in tante culture. Non parliamo degli indios, dove hanno un nome segreto che sanno solo loro e un nome pubblico con cui si presentano gli altri, ma anche nei nostri paesi spesso c'è il doppio nome, tant'è vero che io mi diletto un po', insomma, quando vedo i manifesti mortuari che magari c'è scritto è mancato Davide Rossi, tra parentesi Trumlin, cosa c'entra Trumlin con Davide Rossi? Però lo chiamavano Trumlin, oppure lo chiamavano in altra maniera, capito? Non parliamo delle valli di Lanza, dove le hanno di tutti i colori, Mingrina, Mingrels, che non c'entrano niente con i nomi Gianni. Io conosco un amico che si chiama Gianni, ma che tutti chiamano Mingrels, un altro si chiama Mauro, tutti lo chiamano Mingrina, non c'entra niente. Però capite, il doppio nome. Poi abbiamo Matteo, che significa dono di Dio. Allora, qualcuno dice che Natanaele fosse Matteo. Perché? Perché Matteo significa dono di Dio e Natanaele significa Dio ha dato. Qualche altro dice che fosse un discepolo non appartenente al gruppo dei dodici. Quindi abbiamo almeno queste quattro teorie. Poi abbiamo i figli di Zebedeo. I figli di Zebedeo sono Giacomo e Giovanni, i Boanerges, che, se vedete, non sono mai nominati nel Vangelo di Giovanni. Perché? Perché uno dei due era Giovanni stesso, e gli tornava male dire me, no? Allora dice i figli di Zebedeo. Poi ci sono altri due discepoli. Chi sono questi altri due discepoli? Qualcuno ha detto che possono essere Filippo e Andrea. Perché? Perché provengono entrambi dal villaggio di peccatori di Bezzaida e sono sempre citati insieme, capitolo 6, capitolo 12. Ma probabilmente i nomi dei compagni di pesca di Pietro non comparivano nel racconto originario. Qui invece si vuole dire che anche dopo la resurrezione i discepoli e gli apostoli non hanno perso la dimensione lavorativa, non hanno l'otto per mille, non hanno la congrua del Vaticano e si sono sempre mantenuti col loro lavoro. Qui si apre poi una tradizione diversa, no? Nell'ambito del cristianesimo ci saranno quelli che poi vivono sulle offerte delle comunità, sulla comunione dei beni, perché si dedicano solo alla preghiera e alla predicazione, e ci sono quelli che invece, come Paolo, si vanteranno di avere sempre lavorato fino alla fine, facendo il fabbricatore di tende, e non soltanto di avere lavorato per sé, per mantenersi, ma anche per sostenere chi è nel bisogno, dice lui, quindi per aiutare i poveri. È se volete, i preti con la congue e i preti operai, non so, ma vedete, da subito c'è questa distinzione. Paolo dice che gli apostoli che si fanno mantenere e che vanno in giro facendo mantenere se stessi e la loro compagna, quindi vuol dire che erano sposati, sono pienamente nell'ecito, ma io mi vanto di avere sempre lavorato con queste mie mani. Qui probabilmente abbiamo già una teologia del lavoro importante, cioè il lavoro per per la tradizione biblica, sapete, ha un duplice aspetto, da una parte un aspetto di sequela del crocifisso. Perché? Perché fin dalla Genesi, col sudore della tua fronte ti guadagnerai il pane quotidiano, spine e triboli la terra produrrà per te, quindi il lavoro è fatica, il lavoro è durezza, il lavoro è croce in qualche misura. E in questo senso, se il lavoro è anche una sequela crucis, smonta davvero la mentalità mondana che dice che il lavoro importante, se è un lavoro nobile, se è un lavoro produttivo, se è un lavoro remunerativo, se è un lavoro che ti realizza. No, il lavoro è importante nella misura in cui tu doni, nella misura in cui tu servi, nella misura in cui tu ti spendi per gli altri. Quindi, come dico io sempre, il primo discernimento vocazionale non dovrebbe essere mai per il credente dove mi realizzo di più, ma dove servo meglio, dove sono meglio servo dei miei fratelli. Ma il lavoro ha anche una dimensione di sequela di Gesù risorto, per cui il lavoro, lì dovremmo fare tutta una teologia del lavoro, il Dio della Bibbia non è un Deus oziosus come le divinità cananee, che creano gli uomini proprio perché siano loro servitori e loro possano fare niente tutto il giorno. Il Dio della Bibbia è un Dio lavoratore, è un Dio che fin dalla creazione opera, che continua ad operare, no? E Gesù dirà: il Padre mio opera sempre e anch'io opero sempre, anche di sabato, perché è un Dio che continuamente crea, che continuamente fa sussistere. Questo Dio, che è un Dio lavoratore nella Bibbia, mette l'uomo a suo collaboratore. Tant'è vero che l'ordine di custodire il giardino dell'Eden, no? E di coltivarlo, ecco, non mi veniva l'altro verbo che Enrico mi ricorda, di custodirlo e coltivarlo, è un ordine che viene ben prima del peccato originale. Quindi l'uomo era lavoratore già in paradiso, ma era un lavoro bello, era un lavoro creativo, era collaborare all'opera creativa di Dio, era fare un mondo più bello, era fare un mondo migliore, era fare un mondo più perfetto. Ecco, il cristiano segue Gesù risorto anche in questo. Non è che smette di lavorare, ma continua a lavorare per fare un mondo più bello, per fare un mondo più perfetto, per instaurare già adesso il regno di Dio. E qualunque lavoro, se fatto bene, è un lavoro che mette un tassello ulteriore alla costruzione del regno di Dio, che mette un puzzle ulteriore a questo qua grande disegno meraviglioso del regno di Dio. Non importa che lavoro farò, se farò l'architetto, se farò il presidente della Camera o della Repubblica, se farò il grande docente, il grande medico, va a sapere. Anche il lavoro più piccolo, anche il lavoro più umile deve essere fatto perché così facendo io rendo il mondo più bello. Vado a fare il pescatore perché? Perché prendo dei pesci con cui sfamo della gente, tolgo la fame della gente, perché li nutro, li faccio stare meglio già su questa vita. Inizio già qui questa vita eterna, no? Sono venuto perché abbiano già ora la vita e l'abbiano in abbondanza, dice Gesù. Quindi il lavoro fa parte di questa dimensione paradisiaca. Con questo contraddico il teologo Davide Marchisio, mio nipotino di 7 anni, che l'ultima definizione che mi ha dato del paradiso, ve l'ho detto, secondo me, nonno, il paradiso è la pensione. No, quando uno va in pensione, allora sì, mi dice lui, che è il paradiso. E il paradiso non è vero, no? Sarà una grande pensione. Ecco, invece, se guardiamo la Bibbia, perché per lui potere così disporre della propria giornata come si vuole, senza gli obblighi che hanno papà e mamma di correre di qui e correre di là, è veramente l'apoteosi della felicità. Ma se guardiamo la Bibbia, ecco, l'uomo ha anche questa dimensione di coltivare, di custodire questo universo, già nell'Eden, già nel paradiso terrestre. E se il paradiso terrestre non è come eravamo, ma come dice Mesters, il teologo brasiliano, è un plastico in qualche misura di come saremo, della Gerusalemme celeste, ecco che anche una dimensione di operosità bella, creativa, chissà che non continui anche nella dimensione futura. In ogni caso, già ora siamo chiamati a fare del lavoro una dimensione, vi dicevo, di sequela del crocifisso, quindi dono, servizio, autospogliazione, ma anche di sequela del risorto, rendere il mondo più bello, rendere il mondo più vivibile, rendere il mondo più giusto, anche con i lavori più semplici, più umili e più nascosti. Versetto 3. Quella notte non presero nulla. Voi capite chiaramente che sì, si pesca essenzialmente di notte o all'alba, al tramonto o prima dell'alba, però ha una valenza teologica. In Giovanni, luce e tenebre, teologia di derivazione di Qumran, sono continuamente in lotta fra di loro, no? La luce venne nel mondo, ma le tenebre non l'hanno accolta. Ricordate il prologo. E allora qui abbiamo questa lotta, tra la luce che è Cristo e le tenebre che sono la non accoglienza di Cristo. Qui siamo in una situazione di notte, di assenza di Cristo. Quando era già l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Allora, perché non si sono accorti che è Gesù, questo misterioso personaggio che li attende sulla riva? Forse perché l'alba, quindi c'è ancora poca luce, forse per la distanza, ma qui si vuole sottolineare che Gesù è sì il Gesù storico di prima, difatti vedremo, mangia con loro pani e pesci, quindi la continuità tra il Gesù storico e il Gesù risorto, ma è anche un Gesù trasfigurato. È il Gesù glorioso, che non è sempre facilmente intuibile, come ci insegnano tutti i vari ritardi di agnizione, ve li ho già spiegati, cioè di riconoscimento, che sono presenti nei Vangeli e in Giovanni soprattutto. E Gesù disse loro: Paidia, non avete nulla da mangiare? Allora non è più tecnia. Tecnia era figliolini miei carissimi. Qui invece questo paidia è più cameratesco. Dovremmo dire ragazzi, ragazzi, non avete come compagni, insomma, ragazzi, non avete più, non avete nulla da mangiare. Questo non avete nulla è una presa per i fondelli, è assolutamente ironico, perché nei Vangeli questi apostoli, che erano tutti pescatori, eccetto Matteo che faceva l'esattore delle tasse, in realtà, se vedete, non riescono mai a prendere un pesce senza l'intervento speciale di Gesù, mai. Trovatevi un brano in cui vadano a pesca. Erano pescatori professionisti. Addirittura Pietro aveva una come dire una ditta di pesca, e così Zebedeo e figli era un'altra ditta festa di pesca, si dice erano soci, avevano dei soci, quindi erano dei pescatori professionisti, ma senza Gesù non prendono mai nulla. Allora qui c'è davvero una rivelazione importante, e questa rivelazione importante è il discorso del io sono la vite e voi i tralci. Se voi vi staccate da me che sono il tralcio, seccherete. Solo se resterete uniti a me porterete frutti, e frutti in abbondanza. Solo stando con Gesù noi portiamo frutto. E allora Gesù disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. Perché la parte destra? La parte destra perché è il lato propizio, è il lato propizio, secondo tutta la tradizione ebraica, tant'è vero che anche il figlio dell'uomo siede alla destra del padre, è il lato della forza, quindi Gesù non può che indirizzarci dalla parte del bene, dalla parte del lato propizio, dalla parte della nostra realizzazione più piena. Versetto 7, allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Chi è quel discepolo che Gesù amava? È o uno dei due figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, oppure uno degli altri due discepoli del versetto 2. Ma noi sappiamo che è uno dei due figli di Zebedeo, è Giovanni. Ancora una volta è l'amore che giunge per primo alla fede. È l'amore che mi fa capire prima il mistero di Dio. Vedete come tutti e due corrono alla tromba, Pietro e Giovanni, ma soltanto Giovanni e vide e credette, no? Così ora tutti fanno questa pesca miracolosa, gettarono la rete e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesce, ma soltanto il discepolo che Gesù amava disse: è il Signore. È l'amore che ti porta alla fede. La fede non è soltanto base razionale, la fede è innamorarsi di, tema che io vi ho enfatizzato tante volte durante questo corso. È il Signore. Era la proclamazione di Gesù come Dio, perché Kyrios in greco traduce l'ebraico Adonai, che è titolo divino, che sta al posto del tetragramma sacro YHWH, che non può essere mai pronunciato se non una volta all'anno nel giorno del Kippur, del sommo sacerdote, nel Santo dei Santi. Ed è chiaramente un'affermazione post-pasquale, perché prima Gesù viene chiamato Rabbi, viene chiamato Maestro, viene chiamato Messia, ma Adonai, il nome di Dio, gli è dato solo dopo la risurrezione. Quando ebbe udito, interessante questo, Simon Pietro, appena ebbe udito che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Appena ebbe udito. Ecco, Pietro ormai è diventato credente. Beati quelli che crederanno senza aver veduto. Pietro non vede il Signore, ma sente da un apostolo l'annuncio è il Signore. E allora lui obbedisce dopo aver ascoltato. Vedete che l'ascolto è il primo momento. La nostra fede si basa sull'ascolto, sull'accettazione di una tradizione. Qui è l'apostolo Giovanni che evangelizza Pietro, gli dice è il Signore, e l'altro, senza aver visto Gesù, si butta in mare. Si cinse la veste, infatti era nudo. Allora qui... si veste per andare da Gesù perché era nudo per pudore? Si veste prima di gettarsi in mare? In genere uno prima di gettarsi in mare si sveste. È più probabile che si voglia soltanto dire che Pietro sotto la veste aveva come tutti il perizoma, ma si rimbocca, si rimbocca la tunica, la cintura per poter ruotare meglio. Resta comunque un versetto non chiarissimo. Si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare.
Gli ebrei a Pasqua.
Allora, Enrico mi vuol dire qualcosa? Di, entra.
Probabilmente ricorda Esodo, se vi ricordate, quando prima di iniziare la fuga dall'Egitto, gli ebrei si cingono la veste e iniziano il seder, iniziano la cena pasquale con le vesti cinte. Quindi forse Giovanni ci vuole dire, Pietro inizia un esodo, parte, attraversa il Mar Rosso, che sarebbe poi questo lago dove stanno in qualche modo pescando, per arrivare al Signore. Come gli ebrei ci cingono le vesti, attraversano il Mar Rosso per arrivare nella terra promessa da Dio.
Sì, bellissima questa lettura. Quello che fa un po' specie è perché era nudo. Può anche darsi la teologia del vestito, l'abbiamo detto tante volte, no? Cioè qui abbiamo la veste candida che veniva data nel battesimo. Senza la veste candida siamo nudi, siamo perduti. E allora in quel momento Gesù, per aderire a Cristo, Pietro per aderire a Cristo si fa battezzare, indossa la veste candida. Ci sono tanti significati. Il più normale in una scena del genere è che lui, dovendo buttarsi in mare, si tira sul vestito, se lo arrotola alla cintura per nuotare meglio. Comunque c'è quel perché era nudo che ci porta a tutte queste interpretazioni. E adesso veniamo al versetto più gettonato, no? di tutta quanta la Bibbia. Versetto 11: allora Simon Pietro salì sulla barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. Allora, perché erano 153 e non erano 155 o non erano 154? Qui, ragazzi, i teologi hanno scritto volumi di esegesi, volumi. Noi ve ne ricordiamo 7 e poi voi scegliete quella che volete. Allora, secondo San Gerolamo, 153 è il numero delle specie di pesci che erano conosciute a quei tempi. Cioè, secondo la zoologia greca, i pesci erano di 153 specie diverse. Quindi vorrebbe significare che Pietro ha raccolto tutti i pesci che c'erano nel mare di Tiberiade. Sant'Agostino, che conosce la gematria, quindi il valore numerico, il valore simbolico di ogni numero, nota che 153 è la somma di tutti i numeri da 1 a 17. Cioè, se io faccio 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6 fino a 17, arriviamo a 153. E allora anche qui sarebbe un numero di perfezione, perché 17 è la somma di 10, che è un numero di perfezione, i 10 comandamenti, eccetera, e 7, altro numero di perfezione. Quindi, sommando tutti i numeri da 10 più 7, cioè 17, viene fuori 153. Indicherebbe la Chiesa, che è la pienezza, che raccoglie, che è chiamata a raccogliere tutti quanti gli uomini. Per Cirillo di Alessandria, 157 è 100 più 50 più 3. 100 rappresenta nella Camera ebraica la pienezza dei gentili, dei pagani, il numero dei pagani. 50 il resto di Israele, 3 la Santissima Trinità. Quindi raffigurerebbe tutti i pagani, tutto il resto di Israele, il resto fedele, quello che ha accettato Gesù, più la Santissima Trinità. Sempre con procedimento di gematria, Kuz rileva che 153 è la somma del valore numerico delle lettere ebraiche Kal, Ak, Agb, che significa la chiesa dell'amore. Cioè, voi sapete che per gli ebrei, come per i romani, ogni lettera aveva un valore numerico. Pensate ai numeri romani, no? L'abbiamo detto tante volte, la X vuol dire 10, la C vuol dire 100, la M vuol dire 1000, la L vuol dire 50, la V vuol dire 5, sapete, no? Allora, se noi leggiamo la parola ebraica che dice la chiesa dell'amore, Kalakbd, non so se la pronuncia esatta, noi vediamo che la somma del valore numerico di ogni singola lettera è 153. Ancora, siamo soltanto alla quinta, ve ne ho promesse 7. Eisler dice che se noi guardiamo il valore numerico della parola Simone, che è 76, con il valore numerico della parola ictus, pesce, che è 77, fa 153. Quindi ci sarebbe un ricordo di Simone e del pesce che vedremo è Cristo. Sesto, Emerton ricorda Ezechiele 47,10, in cui un torrente salvifico, vi ricordate, sgorga dal tempio, e i pescatori pescano con abbondanza da Engaddi ad En Englaim. Ora la parola Engaddi ha valore numerico 17, En Englaim ha valore numerico 153. Quindi nel fiume escatologico paradisiaco che sgorga dal tempio, che sgorga poi ai piedi del trono dell'agnello, ecco che si pesca fino a En Englaim, il cui valore numerico è appunto 153. Brown taglia corto e dice: vuol solo dire che c'era proprio un testimone oculare, perché se uno ti dice ce n'era 153, vuol proprio dire che era lì anche lui che li contava, perché erano tutti così stupiti da questa pesca che ha detto contiamo quanto ne abbiamo presi, e tutti si sono messi a contare e alla fine hanno visto che erano proprio 153. In ogni caso vedremo, è la maggioranza degli esegeti comunque la prendono, dicono che è un numero di totalità, che è un numero di perfezione, che è un numero di universalità. Versetto 12, Gesù disse loro: venite a mangiare. Qui probabilmente abbiamo la fusione, vedete, di due tradizioni precedenti, cioè una tradizione in cui Gesù faceva fare una pesca miracolosa ai discepoli, secondo l'apparizione di Gesù in un contesto di un pasto. Di un pasto, quindi vedete c'è una fusione, e nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, perché sapevano bene che era il Signore. Anche qui c'è un po' di ironia, in realtà Gesù risorto non è mai riconosciuto con prontezza, quindi è un po' la nostra situazione anche della nostra vita, del nostro cuore. Tante volte noi sappiamo chi è il Signore, però poi siamo pieni di dubbi, siamo pieni di dubbi. Questa è una frase che esprime tanti dubbi, no? Nessuno osava dirgli chi sei, perché sapevano che era lui. Noi sappiamo che è il Signore, ma vorremmo sempre delle conferme, vorremmo sempre qualche cosa di più. Versetto 13, Gesù si avvicinò, prese il pane, attenzione, manca e rese grazie. Perché? Perché Gesù risorto non rende più grazie come faceva prima durante il ministero. Cioè nel ministero, se volete, era sottolineata la sua dimensione umana, per cui rendeva sempre grazie al Padre. Ora invece che è il risorto, che è Dio stesso, manifesto ormai agli uomini, non rende più grazie. E lo diede loro e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Questo è un tentativo di armonizzazione relazionale, per mettere d'accordo questa aggiunta del capitolo 21 con i capitoli precedenti si dice che è la terza volta. Tra l'altro notate il maschilismo degli evangelisti, perché per Giovanni contano solo le apparizioni ai discepoli maschi, le apparizioni alla Maddalena, le apparizioni alle donne non vengono conteggiate. Ma perché? Perché nel diritto ebraico la donna non aveva valore testimoniale, cioè non poteva testimoniare in un processo, la sua testimonianza non era considerata sufficiente. Allora cerchiamo di riflettere su alcune cose che questo brano vuole dirci. Innanzitutto, dicevamo, questi versetti hanno un profondo simbolismo ecclesiale. La Chiesa è innanzitutto convocata da Dio. La parola ecclesia vuol dire chiamata, ekkaleo, gruppo dei chiamati. È Gesù che si fa presente a un gruppo di disperati, di illusi, di delusi. È Gesù che opera un miracolo per farsi riconoscere. È Gesù che rende santa la Chiesa. Quando noi diciamo che la Chiesa è santa, cattolica e apostolica, santa non perché è fatta da brave persone, anzi, spesso è fatta da peccatori come gli altri, è santa perché continuamente santificata, perché continuamente messa da parte. Ricordiamo la Kedoshah. E la santità per gli ebrei non è la corrispondenza a una norma morale, ma è l'essere messi da parte per Dio. Quindi Dio mette da parte alcuni di noi perché siano suoi, perché siano suoi. E allora ecco che, vedete, c'è sempre l'intervento diretto di Dio per chiamarti alla fede. Quindi la Chiesa è, come diceva Giussani, prima di essere una congregatio, è una convocatio, cioè prima di essere un gruppo è una convocazione, la Chiesa convoca, è l'assemblea dei convocati, è l'assemblea dei chiamati, e Gesù per chiamarci opera prodigi, opera miracoli, ci vuole in tutte le maniere suoi. Secondo, è una Chiesa santa, è una Chiesa apostolica, ministeriale. Vedete che Pietro e Giovanni hanno un ruolo fondamentale in questi versetti. Pietro perché è colui che si butta e arriva da Gesù. Quindi l'istituzione, diremo poi dopo, la parte istituzionale, la gerarchia se volete. Dall'altra parte però quella che prima vede Gesù è il carisma, è Giovanni, è colui che ama, no? E l'istituzione deve obbedire al carisma, sarà il grande tema della seconda parte di questo capitolo, così come il carisma deve rispettare l'istituzione. Vedete, c'è una fratellanza tra i due, però è il carisma, Giovanni, l'amore che scopre per prima Dio, e l'istituzione, se è un'istituzione fedele, ascolta il carisma e si butta verso Dio e ci porta immediatamente verso Dio. E infine è una Chiesa, abbiamo detto, santa, apostolica e cattolica, cioè universale. Perché? Perché l'episodio avviene non a Gerusalemme, ma avviene nella Galilea delle genti, cioè in quella terra di mezzo tra Israele e il mondo esterno, dove si viveva a contatto con i pagani, a contatto con gli impuri, a contatto con i romani, i greci, i siri, eccetera, eccetera, la cosiddetta Galilea delle genti, ma soprattutto perché abbiamo visto i pesci tratti a bordo sono 153, che comunque la prendiamo nei sette tentativi di esegesi che abbiamo fatto precedentemente, è un numero di pienezza, li prende proprio tutti, è chiamata ad essere veramente cattolica, cioè universale, nulla deve stare fuori della Chiesa. Parlare di un'extra ecclesia è qualcosa di inaudito, secondo il concetto biblico e soprattutto neotestamentale. E dico questo nei momenti in cui Papa Francesco è pesantemente attaccato per la sua apertura alle altre religioni, alle altre confessioni, per il suo dialogo e non per il suo imporre la verità, ma perché tutti appartengono in qualche misura alla Chiesa di Cristo, alla famiglia dei salvati, alcuni in maniera esplicita e sono i cristiani, altri in maniera implicita, perché hanno dei valori che neanche loro sanno, i semi del verbo sparsi in tutte le culture e in tutte le fedi, ma già loro, anche loro sono già salvati dal sangue redentore di Cristo che muore per tutti in remissione dei peccati. Vedete, questo concetto è molto importante, è molto Papa Francesco, cioè la Chiesa è aperta al mondo, la Chiesa è in dialogo interreligioso. Questo non è un tradimento della fede, come dicono i tradizionalisti, ma è un capire l'essenza della fede. La fede è per tutti, la salvezza è per tutti, tutti sono salvati. Noi abbiamo il privilegio di essere quelli che sono stati chiamati, convocati per saperlo già prima. C'è un brano che mi piaceva molto del Cardinal Saldarini, no? Che ricordiamo poco, che diceva: l'unica differenza tra i credenti in Cristo e gli altri è che i credenti in Cristo sanno già che sono salvati, che sanno già, gli altri non sanno che sono salvati da Cristo. È un concetto molto bello. Ecco, noi sappiamo già che siamo salvati dall'amore di Cristo e dobbiamo annunciarlo sicuramente al mondo, ma avendo grande rispetto per gli altri, sapendo che in ogni caso sono anch'essi dei fratelli per cui Cristo è morto, come dice Paolo nella lettera ai Romani. Infine, è una chiesa missionaria, è una chiesa che deve trarre a bordo tutti gli uomini, deve catturarli tutti 153, non essere quindi tutte le specie conosciute ai tempi di San Gerolamo, no? Cioè deve proprio arrivare a tutti, continuando l'opera di Gesù, che sulla croce, vi ricordate, al capitolo 12, versetto 32, aveva detto: quando sarò innalzato attirerò tutto a me, attirerò tutto a me. Ecco, è veramente questa la dimensione missionaria. Noi dobbiamo attrarre tutti, dire a tutti che siamo già salvati in Gesù Cristo, annunciare a tutti la lieta novella del Vangelo, trarre a bordo tutti i 153 e non sentirci paghi finché non li abbiamo proprio raccolti tutti, non abbiamo portato l'Evangelo a tutti. E infine, versetto 11, e benché fossero così tanti i pesci, la rete non si squarciò o non si lacerò. La Chiesa è una, santa, cattolica e apostolica. Il verbo qui usato è schizein, non schizein, da cui deriva la parola scisma. Scisma è una Chiesa non scismatica, la Chiesa non ebbe scismi. Non ebbe scismi. Gesù ce l'ha detto al capitolo 7, al capitolo 9, al capitolo 10, ce l'ha detto al capitolo 19, usando proprio questo verbo a proposito della tunica che non venne scismatizzata, non venne lacerata. La tunica è un altro simbolo dell'unità della Chiesa, come questa rete che pur piena di tutto l'universo non si lacerò. Qui la passione dell'unità, la passione dell'unità, cioè l'andare verso l'unità, l'andare verso l'essere una cosa sola. Lo dico con grande rammarico, in un momento in cui l'ecumenismo è veramente in crisi. Gli ultimi scritti anche di Enzo Bianchi sono di una delusione profonda. Questo cammino ecumenico che vedevamo così ben avanzare nei primi anni del postconcilio è diventato poi qualcosa di formale, cioè ci sono grandi inchini e grandi abbracci quando magari si trovano il patriarca di Costantinopoli con il Papa, oppure il Papa con il russo Kirill, oppure con i rappresentanti delle chiese d'Oriente, ma non c'è stato questo procedimento di unificazione. non c'è stato questo cammino verso l'unità. Eppure Gesù aveva pregato nell'ultima cena che siano una cosa sola, come tu ed io, Padre, siamo una cosa sola. Quindi questa ricerca dell'unità a tutti i costi, che è diventata invece ciascuno sta bene dov'è, che non è vissuta neanche come un sano pluralismo, ma è vissuta come un qualche cosa quasi di dovuto, con proclamazioni, diciamo così, a livello delle gerarchie. Le basi sono assolutamente lontani da quest'ansia di ecumenismo, sia nelle chiese ortodosse che nelle chiese riformate, no? Le commissioni dei teologi, io credo non abbiano ormai più niente da dire, perché ormai quando si sono trovati i teologi di tutte le grandi confessioni, sette a parte, hanno visto che c'è un'unità di fede sostanziale, assoluta, e che certe divisioni, vedi la divisione delle chiese riformate, la divisione luterana, al giorno d'oggi non avrebbe più senso d'essere, perché esprimiamo in termini teologici identici lo stesso concetto, cioè che siamo salvati per fede, ma poi la fede ci deve portare alle opere, quindi non c'è neanche più quella divisione lì. Credo che anche con gli ortodossi, se lo Spirito Santo lo manda solo il Padre, lo manda anche il Figlio, non è una roba che ci fa perdere i sonni, basta che ce lo mandi, no? Cioè, capite bene? Quindi vedete, i teologi hanno già fatto il loro lavoro, quello che manca è proprio questa empatia, queste basi che spingano tra i cattolici, tra gli ortodossi, tra i riformati all'unità. E non venitemi a dire del ministero petrino, perché il ministero petrino, lo vedremo la prossima volta, è un ministero riformabile, è un ministero di cui già Giovanni Paolo II diceva: dobbiamo fare una profonda revisione oggi, no, del ministero petrino, che sia davvero il segno d'unità e non quello che comanda in una visione piramidale, verticistica, e obbediscono tutti e ti va a nominare fin il vescovino dell'ultima diocesi dell'Amazzonia lui, perché altrimenti è tutto, lo diceva il Papa, l'ha ridetto Ratzinger, cioè dobbiamo rivedere questa cosa qui. Ecco, io volevo ancora dirvi un altro punto, ma magari lo facciamo la prossima volta, perché vedo che sono già le 11:10 e so che ci sono ancora tante domande in sospeso. Vedete, un brano molto ricco, un brano con valenze ecclesiali profonde, ci viene presentata una Chiesa davvero una, santa, cattolica, apostolica e missionaria, in questo brano, e quindi siamo grati a quei redattori posteriori che non ci hanno fatto perdere questo tesoro. La prossima volta concluderemo questa prima parte con una riflessione di tipo sacramentale, cioè sul significato di questo pasto, no, che viene imbandito da Gesù, e vedremo come i pasti, come l'Eucaristia, come gli altri momenti di sacramento, siano i luoghi privilegiati in cui Gesù si manifesta. 10 minuti di pausa e poi a voi la parola.